Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi, con la messa in cena Domini del Giovedì Santo inizia la celebrazione della Pasqua, in tutta la sua interezza, nel mistero del nuovo rito, del nuovo ed eterno sacrificio istituito in questo momento durante l'ultima cena, in quello che è la sostanza del sacrificio, cioè l'immolazione reale, vera, con il suo vero corpo di Gesù il Venerdì Santo. E infine il compimento, l'apice di tutto il mistero della redenzione, che è la risurrezione di Cristo, che celebreremo la notte del Sabato Santo. In questo giorno santissimo la Chiesa è in festa. Prima di partecipare alla passione del Signore, che inizieremo a vivere già da questa sera, con il nostro silenzio adorante, fisico o spirituale davanti al tabernacolo, è in festa perché celebra innanzitutto l'istituzione del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, del dono più grande che Gesù ha fatto alla sua Chiesa. Quale dono più grande poteva fare? Se non donare non qualcosa, ma qualcuno, se stesso, tutto se stesso, tutto Gesù ci è stato consegnato dalle sue mani nel mistero dell'Eucarestia. Ecco perché nella Chiesa il sommo bene è l'Eucarestia. Non c'è niente di più grande dell'Eucarestia nella Chiesa. I tesori della Chiesa non sono le opere d'arte, le chiese, e non sono nemmeno le singole anime, ma è Lui nella quale tutte le singole anime vivono, trovano la salvezza e la sorgente di ogni cosa. Ecco perché quel pezzo di pane santissimo è la stessa vera, reale, sostanziale persona di Gesù Cristo. Per cui dal nostro modo di trattare l'Eucaristia si può evincere la nostra fede in Gesù Cristo e il nostro amore per la Chiesa, che è il corpo di Gesù Cristo, che è il prolungamento in corpo e sangue e anima della persona di Cristo nascosta nell'Eucarestia. Ora, cari fratelli e sorelle, il mistero eucaristico è un mistero grande, è un mistero unico, ma porta in sé alcune sfaccettature, un po' come un raggio di luce che è unico, ma entrando in un prisma si divide in tanti raggi, in tanti colori, ma il raggio è sempre unico. Ecco, il mistero dell'Eucaristia innanzitutto è un sacrificio. L'Eucaristia è un sacrificio. Ecco perché con la parola Eucaristia si intende anche tutto il rito liturgico della Santa Messa, nella quale si rende presente lo stesso sacrificio che Gesù ha offerto al Padre una volta per sempre il Venerdì Santo. Quando noi celebriamo la Santa Messa, non celebriamo una riunione sacra, un modo di pregare insieme, di ritrovarci soltanto ad ascoltare la parola di Dio e a fare qualche preghiera. Noi siamo sul Calvario. E veramente, in maniera incruenta, cioè senza spargimento violento di sangue, ma realmente il Cristo immolato si rende presente sull'altare. L'unico sacrificio reso presente lungo la storia, fino alla fine dei tempi. Perché in quell'unico sacrificio noi troviamo la salvezza delle anime nostre. Quell'unico sacrificio è ciò che il Padre accetta, gradisce e nel quale trovano senso e valore i nostri piccoli sacrifici, che soltanto se uniti al grande sacrificio di Cristo, cioè alla sua morte in croce, possono trovare valore, diventano divini e sono accolti dal Padre. Per cui, cari fratelli e sorelle, noi non possiamo fare a meno del sacrificio eucaristico, della Santa Messa. Perché senza del sacrificio che riconcilia il cielo e la terra, tra il cielo e la terra ci sarebbe un abisso, ma in Cristo la terra e il cielo si sono sposati, si sono rappacificati per mezzo del suo sangue offerto sulla croce e offerto in ogni santa messa. Secondo aspetto, l'Eucaristia, oltre ad essere un sacrificio, è comunione. Ecco che durante la Santa Messa, ma non soltanto, anche fuori della Santa Messa, coloro che sono in grazia di Dio, che hanno ricevuto il Santo Battesimo, che sono nella pace del Signore, possono comunicare a questo sacrificio, cioè far sì che la propria vita si sacrifichi, si immoli, salga sulla croce insieme con Gesù e si offra al Padre insieme con Gesù, e che la nostra vita con la vita di Gesù diventi una sola vita. Come ci insegna il Concilio di Trento, noi possiamo fare la comunione in tre modi. Il primo modo, fare la comunione soltanto sacramentalmente. Questo lo fanno i peccatori, lo fanno coloro che si accostano alla comunione in maniera indegna, con l'anima macchiata dal peccato mortale, quindi con la grazia di Dio assente perché distrutta dall'ingresso malefico del male. La comunione solo sacramentalmente la fanno coloro che si accostano all'Eucaristia in maniera distratta, superficiale, senza le dovute disposizioni, la dovuta attenzione, riverenza e venerazione per il mistero eucaristico. Siamo passati da un tempo in cui la gente in un certo senso aveva timore di fare la comunione, proprio perché era grande il timore di Dio. E la Chiesa più volte è intervenuta a insistere: l'Eucaristia è possibile riceverla anche tutti i giorni, se ben disposti. E siamo arrivati ad un punto in cui la comunione diventa quasi un obbligo da fare, magari in maniera anche frettolosa, arrivando all'ultimo momento, anche uscendo prima della fine della messa, perché è soltanto una cosa, piuttosto che una persona divina che si fa nutrimento per la mia anima. E poi c'è un secondo modo per fare la comunione, è quella solo spirituale, ed è quella che tutti quanti i fedeli oggi, tranne i sacerdoti, sono chiamati a fare, e porta i suoi frutti, porta i suoi benefici, porta le sue grazie, la comunione desiderata, cosiddetta spirituale. E poi c'è un terzo modo per fare la comunione, ed è la comunione sia sacramentale sia spirituale, insieme. E cioè ricevo sacramentalmente, realmente, fisicamente l'Eucaristia, ma la ricevo contemporaneamente con lo spirito, con il cuore, col desiderio. In questa maniera fanno la comunione i giusti, i santi, coloro cioè che prima esaminano se stessi, si purificano dai propri peccati e si accostano all'altare del Signore con il capo chino e con il cuore umiliato e riconoscente per tanto, tanto amore. E per mezzo della Santa Comunione la nostra anima viene accresciuta in grazia, riceve il pegno della vita eterna e veniamo intimamente sempre più rafforzati nella nostra configurazione a Gesù Cristo. E le virtù crescono, le grazie si moltiplicano, le tentazioni si affievoliscono. E infine l'Eucaristia, oltre ad essere sacrificio, oltre ad essere comunione, l'Eucaristia è presenza. È presenza vera e reale di Gesù Cristo sia durante la messa, sia dopo la messa, incessantemente fino a che la materia dovesse scomparire. Ma finché lì c'è il pane, vero vino, lì c'è il vero corpo di Cristo, il vero sangue, l'anima e la divinità del Signore. E poiché l'Eucaristia è presenza, la presenza eucaristica chiama la nostra presenza a stare accanto alla sua, per farsi reciprocamente compagnia divina, dialogo d'amore, ascolto, consolazione. Ecco che l'adorazione eucaristica diventa un prolungamento della Santa Messa lungo il tempo, un intensificare la grazia ricevuta durante la Santa Messa e un attendere desiderosi di poter reincontrare nel cuore quel Cristo desiderato nel tabernacolo. Ma l'Eucaristia, cari fratelli e sorelle, porta soprattutto nei nostri cuori un accrescimento della carità, dell'amore. Poiché Dio è amore, l'Eucaristia è Gesù, cioè è l'amore che si dona ai nostri cuori tanto privi di amore. E allora, in questo Giovedì Santo, attraverso la lavanda dei piedi, attraverso i grandi insegnamenti durante l'ultima cena, Gesù ci lascia il nuovo comandamento: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c'è amore più grande di questo, che dare la vita, dare la vita. Dare la vita al proprio marito, ai propri figli, dare la vita ai sofferenti, agli ammalati, dare la vita per prossimo, sempre, senza interessi, senza tornaconto, senza calcoli. Perché come Lui che è il Maestro si è piegato a lavare i piedi ai Suoi discepoli, così anche noi, dice Gesù, lavatevi i piedi gli uni gli altri. Ma chi può darci questa forza d'amore? Chi può darci questo fuoco che brucia ogni offesa, indelicatezza del prossimo, ogni partecipazione alla passione del Signore dovuta ai peccati degli uomini? Chi può darci questa forza? L'Eucaristia, Gesù in persona, trasfondendo in noi il suo stesso amore. E infine, carissimi, in questo momento solenne la Chiesa ci fa celebrare anche l'istituzione del sacerdozio ministeriale. Nel momento in cui Gesù dice nell'ultima cena «Fate questo in memoria di me», in quel momento lì nasce il sacerdozio ministeriale, cioè la configurazione di un povero uomo peccatore battezzato, la configurazione a Cristo sacerdote, per poter continuare la sua opera di santificazione e di predicazione nel mondo. Oh, come è intimamente legato sia il sacramento dell'Eucaristia e tutti gli altri sacramenti che da esso scaturiscono, sia il precetto della carità, dell'amore, con il sacerdozio ministeriale. Il sacerdote è il cuore di Gesù, diceva il curato d'Ars, è il cuore sacratissimo di Gesù. È dal sacerdote che nasce l'Eucaristia. E come dice il Concilio, la Chiesa fa l'Eucaristia. Dai sacerdoti nasce l'Eucaristia, perché l'Eucaristia possa formare i sacerdoti zelanti, pieni di amore, e possa formare la Chiesa, cioè il popolo santo di Dio che ama e che vive di volontà divina. Ecco perché, cari fratelli e sorelle, sembra assurdo, ma non lo è. Non tutti i fedeli sono stati privati della comunione sacramentale. Ci sono alcuni fedeli che non possono essere privati della comunione sacramentale, e questi fedeli sono i sacerdoti, che sono certamente chierici, sono consacrati, ma sono anche fedeli, sono anche battezzati. E perché loro non possono fare a meno dell'Eucarestia? Perché la loro vita è l'Eucarestia, perché la loro missione è fare l'Eucarestia, offrire al Padre il sacrificio eucaristico, offrire al popolo la comunione eucaristica, rendere presente nella Chiesa la presenza eucaristica. Ecco perché il sacerdote non può celebrare la Santa Messa se non fa la comunione, ma deve necessariamente farla, perché lui e l'Eucarestia, in un certo senso, sono un tutt'uno. Preghiamo allora, cari fratelli e sorelle, per tutti i sacerdoti. Preghiamo anche per i sacerdoti battesimali, sacerdozio comune che ci accomuna tutti. Preghiamo perché presto tutti i fedeli possano ricevere Gesù, non solo spiritualmente, ma anche sacramentalmente, ma che quel giorno arrivi solo quando il Signore riterrà essere il giorno migliore per tutti, cioè soltanto quando tutti, durante questo tempo di digiuno, di rinunzia, avremo talmente desiderato, zelato di accostarci degnamente all'altare del Signore, che non ci permetteremo mai più di farlo con leggerezza, con superficialità, senza cioè farci lavare i piedi dal Signore. Lui che ha detto che chi ha fatto il bagno è pulito, ha bisogno che siano lavati soltanto i piedi. Il bagno è il sacramento della confessione, la penitenza, il bagno dai peccati mortali, ma nemmeno i peccati veniali devono rendere il nostro cuore fragile nel momento in cui dobbiamo accogliere in noi il tesoro più grande, che ha bisogno di un cuore grande per essere contenuto, un cuore umile ma grande, come il cuore di Maria, un cuore umile ma infinitamente grande nell'amore. Siano lodati Gesù e Maria.